Radio TNA presenta una produzione Stravalentino e Radio Adesso. Il giardino di Valentino. Un radio racconto scritto, diretto e interpretato da Albon Guillon.
Si è sbranato al Colosseo. Si è spennato al Colosseo. Si è scannato al Colosseo. Si è squartato al Colosseo. Si è incollato al Colosseo. Si è spudellato al Colosseo. Si è disossato al Colosseo. In fricassea, in fricassea, in fricassea. Si è servito in fricassea. Riceve il ferro al Colosseo. Gli assassini al Colosseo. Si è sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati si è soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disunghiato al Colosseo, al Colosseo. In naumachia, in naumachia. Si è affogato in naumachia. In allegria. Riceve il ferro al Colosseo. Avetrog, 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 Avetrog. Si è fracassato al Colosseo. Si brucia al Colosseo. La grasa va larga al Colosseo. Si è fatto frani al Colosseo. La folla salta in aria al Colosseo.
Erano trascorsi 197 anni da quando il nostro Signore venne tra gli umani. La primavera, vicina, già profumava la cittadina. Un'aria di festa, nascosta, correva in teranna. Un nuovo vescovo porrà fine al dramma. Era appena più di un ragazzo, Valentino. Era alto, fiero, bello. Il suo occhio sorridente, sicuro di sé, aveva già conquistato il cuore della gente. Prese una casa piccola vicino al foro e, senza una parola, allestì il suo giardino. Non era certo grosso, essere cristiano ancora non era da gridare in giro, ma piano piano fece crescere tra le edere una rosa profumata, poi un'altra più delicata, poi un'altra ancora color dell'ambra. Dopo pochi anni il giardino di Valentino si vestì di colori ed un profumo divino. Una primavera, mentre badava ai suoi fiori, sentì due fidanzati litigare sotto il muro del giardino. Presto tagliò il gambo di una bella rosa rossa e corse senza indugiare verso la coppia in mal d'amore.
«Ma perché non lo sapevi?» diceva lui. «E lo sapevo sì!» rispose lei. «Ma a me che importa se...»
«Scusate», le interrompe Valentino, «ma ero nel mio giardino, vi ho sentito e mi sono detto, un amore così bello merita una rosa».
«Ah, bella cosa!» disse lei. «E di me non si fida! Ecco qua, perfida! E non posso neanche andare a caccia!»
Silenzio. Un sorriso. «Bello come questo fiore è il vostro amore! Prendetelo in mano! insieme. Stringetene il gambo e vi pungerete. Anzi, con delicatezza lo dovete afferrare e con dolcezza dinanzi a voi lo dovete portare. Guardatelo, perché amare non è poi guardarsi l'un l'altro, bensì guardare lo stesso fiore.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
I bambini, grandi e piccoli, vennero numerosi a giocare tra i fiori. Ogni giorno il giardino risuonava allegro dai loro canti. Lo vedevano come un angolo di paradiso. Il buon Valentino raccontava loro delle storie, gioiose storie da ridere o profonde storie d'amore. Parlava anche del Cristo, della sua luce, del suo regno che, diceva, era tutto loro, come questo giardino. Tutto il giorno le risate di queste anime pure accendevano nel sacerdote una viva fiamma d'amore. Al giungere della sera, dava a ciascuno un fiore da riportare alla mamma. Così era sicuro che sarebbero tornati dietro l'infrangibile muro dei loro familiari. Ma in particolar modo si affezionò a Serapia. Era per lei ogni giorno la rosa più bella, ed il più bel sorriso era lei a regalarglielo. Era così fragile, più magra di tutti, più pallida di pelle. Sembrava che tra tutti i fiori che il Signore mise in terra, quelli della più grande bellezza fossero anche quelli più fragili. E questa sua debolezza, Valentino lo sapeva, l'avrebbe portata via ben prima che fosse ora, proprio come una rosa. Il vento non fece in tempo a finire la sua canzone nelle foglie, che da bambina Serapia si fece donna.
Sabino era legionario, nel cuore un unico dio, Aurelio l'imperatore. Per lui aveva combattuto sanguinose battaglie, urlando il suo nome aveva sconfitto intere orde barbariche. Giovane, robusto, non era solo un soldato, era legionario di Roma. Dal lontano nord, ora tornava e con la sua compagnia si accampò in Pentima. Sotto la collina c'era un pozzo. È lì che Serapia ogni giorno andava a prendere l'acqua per la sua famiglia. Allo stesso pozzo andava Sabino a prendere l'acqua per l'accampamento, cosicché una sera si incontrarono.
«Valentino, Valentino!» chiamava cantando Serapia. «Valentino! Ho incontrato un uomo!»
«Quanta grazia! Oh, quanta grazia!» sospirava in tenda Sabino. «Quanta grazia c'è in questa ragazza!» Ogni giorno un po' di più parlavano al pozzo. E ogni giorno un po' di più cresceva l'amore tra di loro.
«Voglio sposarti, andiamo a Roma!»
«Ma non ci pensi, è la mia famiglia!»
Gli hanno sbattuto la porta in faccia. Sabino ci andò a trovare la famiglia. Tutto di ferro vestito andò a chiedere la mano, ma era pagano. Uccideva i suoi fratelli umani in nome di falsi dei, e il suo imperatore gioiva nell'orrore di uccidere i cristiani. I cristiani, i pagani, Sabino e Serapia, cristiana e pagano. Ma il loro non era religione, il loro era amore.
«Ordine da Roma. C'è in Interamna un uomo che con ardore rinnega l'imperatore. Attira a sé la povera gente e gli offre false speranze, chiamandolo amore. Ordine alla compagnia stanziata in Pentima. Trovatelo, uccidetelo, lui e ogni suo compagno.»
«No, no, non posso», disse Sabino il giorno dopo. «Come può un uomo che ha protetto un fiore così bello, un fiore che oggi amo, come può quest'uomo essere il mio nemico? Dovete nascondervi. Tu, lui, tutti i vostri fratelli, nascondetevi. Ho visto vicino al torrente una capanna abbandonata. Portaci Valentino e ogni tuo parente. Dirigerò io la caccia da questa parte.»
Per parecchi mesi furono arrestati i cristiani. A tutti si chiedeva dove fosse l'uomo, ma non si sapeva. Non c'era traccia di Valentino. Poi la pressione dei barbari ai confini dell'impero arricchiamo i legionari al loro dovere di morte. Per la compagnia di Sabino, invece, era il ritorno a Roma.
«Tornerò», disse a Serapia, «tornerò e ti sposerò. Ed io aspetterò», disse lei, «finché la vita scorrerà in me e io aspetterò te.»
Ma questi mesi vagabondi, nel freddo, nell'umido della vecchia capanna, avevano attaccato senza rimedi la fragile salute di Serapia. Passarono altri mesi, interminabili, e nel caldo dell'estate Sabino si destò. Doveva tornare, lo sentiva, presto. Cavalcando sulla via Flaminia, alla luce del suo amore si sentiva nell'anima il peso della morte. Sentiva sulla sua pelle il sangue di troppi uomini,
come avrebbe potuto presentarsi al cospetto di lei con questa puzza dentro di sé? Così decise di pulire il corpo ed il cuore nell'acqua cristallina di una sorgente. E quando la sera giunse da Serapia, lo vide subito Valentino, che era un uomo nuovo, senza più peccati addosso. Ma sul letto, distesa, giaceva Serapia, più magra del solito. Questi mesi di attesa misero sul suo viso il pallore della morte. Ma un grande sorriso la illuminò quando vide Sabino. E con un immenso sforzo e una voce debole pronunciò queste parole. «Ho aspettato, ho aspettato e sei venuto, ma adesso pare che io debba andare». Nel silenzio che seguì furono sposati. Valentino sottovoce disse le parole sacre. Sabino prese dalla sua cintura un anello, ci infilò il polso di Serapia e il suo. In un ultimo abbraccio, in un ultimo sospiro, fecero un ultimo voto. Sabino e Serapia si ameranno per l'eternità.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
C'è chi lo chiamava ancora il Tempio del Sole, ma già si parlava di San Salvatore. Il Tempio Tondo, vicino al foro, vicino al giardino di Valentino, stava cambiando nome. Più di 70 anni erano passati. 8 papi, 6 imperatori e sempre lo stesso vescovo per la città di Terni. Era ormai vecchio, vecchissimo, ma sempre bello, sempre fiero. Andava senza bastone a dare la sua benedizione. Aveva un secolo di vita quando fu chiamato a udienza dall'imperatore Claudio. Andò a Roma da solo sul suo cavallo. Da tanti decenni gli imperatori hanno cercato di uccidervi, gli disse Claudio, ma sono tutti morti e voi siete ancora vescovo. Il vostro nome parla d'amore in tutto l'impero. Le vostre rose sono apprezzate in ogni tempio. Ma perché continuate a predicare in nome di quest'uomo che abbiamo ucciso? Perché continuate a cantare in nome di questo Cristo, del suo sangue e del suo corpo? Il suo Dio l'ha lasciato sulla croce, mentre Giove ancora ci protegge. Avete ormai sulla fronte la saggezza degli anni. Pensate che Caronte accetti l'oro dei cristiani? Caronte accetta le anime come lei le monete d'oro, imperatore, senza guardare da dove provengono. Cristo parla d'amore, di perdono, dello splendore del dono, mentre Roma manda ancora a morte sicura soldati in giovane età. Abbiamo di sicuro lo stesso padre, che si chiami Giove oppure Dio, ma noi, cristiani, sappiamo di essere fratelli uniti, mentre voi, romani, credete ancora di essere fratelli nemici. La parola nemico risuonò all'imperatore come un ultimo insulto. Lo fece arrestare, condannato a morte. Un pane al giorno e un po' d'acqua. Tanto era vecchio, perché usare la violenza? Nella sua prigione, Valentino pregava. Pregava per la sua gente, soprattutto per i bambini, che tutti i giorni stavano davanti al cancello del giardino. Dov'era Valentino? Non era tornato. Si dice che l'hanno rinchiuso, si dice pure che l'hanno ucciso. Ma no, l'avrebbero saputo. Infatti non era morto. E sembrava che non volesse morire. Un pane al giorno e un po' d'acqua gli bastavano per vivere. Parlava a lungo con il suo carceriere. Asterius era il suo nome. Un uomo buono, disponibile, affabile. A vivere nell'ombra delle celle, diceva Asterius, tra banditi e criminali senza fede, smarriti come animali senza sole. A vivere tra queste anime buie, a volte mi chiedo dove la luce. Ho una figlia, sa? È cieca. Mi dice di sentire il sole sulla sua fronte, mentre io qua dentro l'ho quasi dimenticato. Forse è lei che vede ed io che sono cieco. Se lei lo può vedere, rispose Valentino, allora non sei cieco. La luce non si rivela a chi non la vuole vedere, ma appena uno la vede, irradia in ogni direzione, respingendo ogni ombra. Portami domani tua figlia, e se Dio vuole, sarà lei a farti vedere. Il sole si alzò lento sulla città di Terni, e davanti al giardino chiuso già giungevano i cittadini. Fu allora che due colombini, a favore di una ventata d'aria, uscirono dalla loro gabbia, dietro la casa. Non aspettarono un secondo e andarono in cerca di Valentino. L'alba non era ancora giunta in fondo alle strette vie di Roma, quando Asterius e sua figlia scesero nell'ombra delle celle. «Un uomo ti vuole conoscere», disse il carceriere. «Un uomo molto vecchio». «Ma io non posso vedere la vecchiaia, padre mio». Ma già, sento la saggezza in questa cella. E infatti si fermò proprio davanti a Valentino. Che bella figlia che hai, Asterius. Che bella figlia. Che cos'è la bellezza? Chiese la ragazza. La bellezza è armonia. Due note di musica. Il profumo dei fiori abbracciati in un vento d'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è ciò che unisce l'albero alla terra. L'amore è il grano che cresce, la frutta a primavera e la carezza del sole ogni mattina. Che cos'è il sole? Il sole? Non lo so. Ti direi che porta la luce, ma la notte non lo vedo. Ti direi che porta calore, ma l'inverno è freddo. Eppure lo sento, è la ragione di tutto. Il centro di tutto. Nel buio della notte mi illumina dentro, nel pieno dell'inverno mi riscalda il cuore. Il sole, non posso dirti che cos'è, ci devi prima credere per poterlo vedere. Vedo un uomo, tutto vestito di bianco, è bello, parla d'amore. Vedo la sua luce, sento il suo calore. E forse lui il sole? No, non è proprio lui, ma sono fratelli. Lui è il figlio del sole in ogni essere umano.
Io ci credo, disse la fanciulla. Io ci credo, papà!
Ma quanto è buio qua dentro?
Usciamo, usciamo, voglio vedere Roma!
E prima che fosse mezzogiorno, tutta la città sapeva che il vecchio Valentino aveva ridato la vista alla figlia di Asterius. Ma quando venne a saperlo l'imperatore Claudio, quando vide la gente affluire verso il carcere, preso di paura, portato dalla collera, ordinò immediatamente che fosse decapitato il vescovo all'alba del giorno dopo. Era il 13 di febbraio. Il sole al tramonto, nel suo rosso d'inverno, si infilò tra due palazzi fino ai ferri della piccola finestra. Un ultimo sorso d'acqua, un ultimo pezzo di pane. Valentino sorrideva alla vita che non ha mai smesso di amare. Quando sentì il fruscio delle ali dei due colombini. La chiave del suo giardino, la teneva con sé sin dal primo giorno. La legò alla zampa del colombino, poi chiese ad Asterius una matita di piombo e un pezzo di pergamena e legò alla zampa della colombina un piccolo messaggio. Poi, senza aspettare più in là, volarono via. La mattina dopo fu grigia, a Terni come a Roma, ma Valentino non sentì la pioggia quando lo portarono lungo il corridoio verso una piccola stanza. Davanti al giardino, nonostante il freddo e l'umidità, come ogni mattina la gente stava lì ad aspettarlo. C'erano due colombini addormentati sul cancello, una chiave e un messaggio. Nel buio della stanza dei condannati, Valentino ebbe il suo ultimo pensiero. Davanti a San Salvatore, alla luce di un improvviso sole, qualcuno lesse in un sospiro questo messaggio. Per ogni uomo che ha saputo rimanere bambino, dal vostro Valentino.
Stranamente questo tempo mi strappa via da te. È uno strazio, lo so, strappare quei legami che non voglio lasciar scivolare. Stravagante il tempo si riversa in uno strambotto che si prova a musicare stravaccati su un divano, ma l'importante è che poi sarà uno stravalentino a strapazzarti il cuore, una straripante emozione a strapparti una lacrima dagli occhi, le parole dalla bocca, uno stramaledetto vento che entra dalle finestre nonostante siano chiuse, sigillate, assicurate ad ogni spiffero molesto, un sentimento straniante che fa quasi estraneare tra la folla, straniare, strampalare, vivere in modo strambo, ridurre ad uno straccio, percorrere nuove strade, rotta verso il mondo astrale. Tienimi con te, non lasciarmi andare via, non ostacolare il mio ingresso nel tuo cuore. Lascia che il colore del mattino straripi, strabordi, si riversi nella tua anima. Lascia che il rossore della sera tinteggi un po' di sé questa strampalata vita vissuta insieme in due, ma l'importante è che poi sarà uno stravalentino. Lasciamoci ammaliare, non lasciamo che siano sempre solo semplici astrazioni. Estraiamo il meglio da noi, puntiamo il massimo su noi. Permettiamoci un altro giro sulla giostra, domani ancora insieme ci vedrà. Stravede su noi un sentimento che ci desta dal sonno, ci fa muovere a strattoni, ci lascia stravolti, libera i respiri nostri nella stratosfera, ci stratifica. Strategico ci riempie di sé, ci lascia strapiombo in bilico sopra l'oceano. Lo strabenediciamo anche se ci fa strabuzzare gli occhi, e poi ci rende strabici, colpisce con lo strale dalla punta infuocata e ne sopportiamo il doloroso strascico. È strabiliante, strapotente, fa strage di cuori, rende strachi. Anche questo è Stravalentino. Grazie!